che possiamo considerare, come ci invita a fare da qualche anno Paolo Grossi, come un recupero del diritto, come un ritorno al diritto. Grazie.
Estremamente difficile il ruolo di un moderatore che vorrebbe disporre di tutto il tempo, estremamente difficile sottrarre il microfono ad oratori così appassionanti. Poi ho un amico come Giovanni Cazzetta che da storico del diritto si compenetra benissimo con la struttura di questo pomeriggio di relazioni e che davvero ci ha messo nella visione diacronica che gli è propria, a contatto anche con un linguaggio che da essere prima della prima parte della tua relazione, un linguaggio antico, molto evocativo di concetti, poi si cala in un dibattito molto contemporaneo, quindi dimostra l'attualità dei concetti che lo storico mette in evidenza. Io non sottraggo altro tempo al prossimo relatore, che è il professor Gaetano Silvestri, che ringrazio molto per aver accettato.
Grazie Presidente. Io comincio il mio intervento rovesciando l'ordine normale di esposizione, partendo dalle critiche, da alcune rilevanti critiche alla figura, alla teoria dell'abuso del diritto, che è stata contestata da autorevolissima dottrina che la ritiene superflua, in considerazione del fatto che sia sempre necessità di far ricorso a circostanze dequalificanti aggiuntive, interne o esterne al sistema giuridico, senza le quali l'identificazione dell'abuso non assume autonoma rilevanza. La pratica inutilità della categoria dell'abuso del diritto sarebbe inoltre confermata dalla possibilità di risolvere i singoli problemi che si pongono nella pratica avvalendosi delle clausole generali già presenti nell'ordinamento. Sarà definita una categoria parassitaria rispetto alle singole soluzioni. D'altra parte è stato anche segnalato, e qui negli interventi che mi hanno preceduto questo tema è stato ampiamente richiamato, è stato segnalato il pericolo che la teoria dell'abuso possa essere utilizzata dall'interprete per imporre una sua morale diversa da quella positivizzata dal legislatore. Ora, preciso subito che non pretendo di ripercorrere un dibattito che si è sviluppato a lungo, quindi vi tranquillizzo da questo punto di vista, e con riferimento ai più vari rami del diritto, civile, commerciale, processuale, tributario, comunitario. Ho richiamato in sintesi alcune rilevanti posizioni critiche perché mi sembrano molto significative anche a proposito della utilizzabilità di questa categoria nel diritto costituzionale, che è il tema che mi è stato assegnato. Il primo problema che emerge è la necessità che nella prospettiva dell'abuso si rinunci all'autosufficienza del sistema giuridico inteso positivisticamente come insieme di regole, solo di regole, dettate da un legislatore dotato dell'autorità politica necessaria. Ora, l'insostenibilità di un positivismo estremo di questo tipo è apparsa ormai da tempo evidente, sia nelle riflessioni dei teorici del diritto, ma direi soprattutto nell'attività pratica degli operatori, giudici, avvocati, ma se mi consentite anche amministratori, che con maggiore o minore consapevolezza hanno smesso da tempo di inseguire l'illusione che dalle norme scritte si possa ricavare la soluzione di ogni problema concreto, quasi si trattasse di estrarre da un deposito contenuti preformati mediante un'attività di scavo simile a quella dei minatori. Si usa richiamare in proposito, quando si vuole contrastare una posizione contraria al positivismo estremo, si usa richiamare la celeberrima definizione del giudice di Montesquieu, il giudice Bush de la Loi. Ma non si precisa nello stesso tempo che l'obiettivo polemico di Montesquieu era duplice. da una parte, diciamo, l'allargamento di potere dei vecchi parlement che esercitavano, utilizzavano tecniche interpretative per aumentare il proprio potere nei confronti del monarca. Ricordiamo quel bellissimo libro di Paolo Latri, Parlamento e lotte politiche in Francia. Ma dall'altro c'era l'assolutismo monarchico. Montesquieu tenta di prendere una via mediana precisando che il giudice deve essere Bouche de la Loi e non Bouche du Roi. E l'inizio è una delle più chiare enunciazioni del principio di legalità. E in quel momento storico ce n'era estremo bisogno. Questo non significa che noi dobbiamo rimanere legati ancora a queste idee fondamentali che hanno segnato un grande passo avanti nella storia della riflessione sulle istituzioni, che furono tipiche appunto dell'illuminismo giuridico. Ora, non è difficile notare che ci troviamo di fronte ad un contrasto di idee, di punti di vista, molto simile a quello che sorge con l'avvento delle costituzioni rigide dell'epoca moderna. Tra sostenitori del primato della legge, derivante dall'esclusività statale della produzione del diritto e della connessa onnipotenza del legislatore, e sostenitori del primato dei principi, intesi come valori dominanti giuridicamente positivizzati nelle costituzioni scritte e garantiti nella loro effettività da organi variamente concepiti, sia sul piano strutturale che sul piano procedurale. Ormai tutte le costituzioni moderne, anche quelle che sono venute dopo, diciamo, il crollo degli ultimi stati autoritari, sia della Spagna, del Portogallo che dell'est europeo, contengono costituzioni rigide garantite da un organo appositamente istituito. Le accuse sono le stesse: genericità e vaghezza delle formule, massicce invasioni del metagiuridico nel campo del diritto positivo, espansione del potere dei giudici, che dalla crisi della sovranità della legge traggono un potere creativo comunque in debito, sia da un punto di vista democratico, già che solo i parlamenti rispecchiano la sovranità popolare, sia da un punto di vista dell'autorità, solo i detentori del potere politico possono dettare norme giuridicamente valide. L'idea stessa di abuso del diritto, ci ha ricordato Pietro Rescigno nel più volte citato volume che raccoglie alcuni saggi fondamentali che aveva scritto in passato, l'idea stessa di abuso di diritto è frutto di sollecitazioni morali nella qualificazione dei comportamenti umani e di una concezione finalistica dei poteri attribuiti dalla legge ai soggetti. Né potrebbe essere sufficiente, aggiunge Rescigno, un richiamo ai principi generali di diritto, specie dopo che le preleggi del Codice Civile del 1942 hanno inserito gli stessi in una visione statolatrica, uso un'espressione sua, facendoli diventare principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Conosciamo tutti, diciamo, il travaglio che c'è stato prima del Codice del 42, quando si preferì, eravamo in periodo fascista, si preferì aggiungere principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e non principi generali del diritto e basta. Vorrei ricordare pure che in anni lontani si osservava, proprio in un saggio dedicato all'abuso del diritto, che la ristrettezza del ricorso ai principi generali, già limitati all'origine nella stessa formula delle preleggi, porta inevitabilmente a ridurre, sono parole sue di Ugo Natoli, la scienza del diritto a un gretto e formalistico positivismo. Sono tra virgolette perché tengo a precisare che sono parole sue. Mentre invece essa deve essere l'espressione di una ricerca che, sia pure senza perdere di vista il dato positivo, tenda in ogni momento a ritrovare in esso le stimmate di quei principi etici, sociali e politici che sono i fondamenti della civile convivenza, della quale la norma giuridica non è che uno strumento. Con l'avvento dello Stato costituzionale contemporaneo, in Europa susseguente alla Seconda Guerra Mondiale, ma parzialmente anticipato dalla sfortunata esperienza della Costituzione di Weimar, la problematica dell'abuso del diritto si salda, almeno all'occhio di un costituzionalista, a quella dell'incidenza dei principi costituzionali anche nei rapporti tra privati e che sta alla base della cosiddetta dottrina della Drittwirkung delle norme costituzionali. Non ha più molto senso separare la sfera dei principi costituzionali da quelle delle norme che regolano i rapporti giuridici che sorgono e si svolgono tra privati nella quotidianità della vita economica e sociale. Il rispetto dell'altro, sotteso alla clausola generale della buona fede, ed il divieto di esercitare il proprio diritto con modalità tale da recare offesa e quindi danno ingiusto ad altri soggetti, trovano in Italia un fondamento solido nell'articolo 2 della Costituzione, che impone a tutti, come sappiamo, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E vorrei sottolineare che questa stretta connessione del principio di buona fede e del dovere di correttezza e del rispetto dell'affidamento avviene con l'articolo 2, col dovere di solidarietà, avviene affermata in anni lontani da Francesco Santoro Passarelli, che certamente non era proprio un sostanzialista estremo. Nella logica interna della regolazione giuridica dei rapporti tra privati si deve riconoscere che l'ordinamento non può apprestare tutela a quei poteri, diritti e interessi esercitati, e qui cito Salvatore Romano, che è stato docente, illustre professore in questa università, diritti e interessi esercitati in violazione dell'equilibrio causale dei negozi giuridici e del principio generale di buona fede. Parole usate da Salvatore Romano nella voce abuso del diritto nell'enciclopedia del diritto del 1958, stesso anno in cui è comparso il saggio di Natoli che citavo prima. Nella logica generale del sistema costituzionale, che include in sé sia il diritto privato che quello pubblico, il principio di solidarietà acquista un valore fortemente espansivo, tale da poter essere declinato in forme diverse sia nei rapporti tra singoli o tra gruppi all'interno della cosiddetta società civile, sia nei rapporti tra cittadini e il potere pubblico, sia infine nei rapporti tra potere dello Stato. Per non essere rimproverato dalla nostra Presidente, salto alcuni passaggi intermedi per andare, diciamo, nel cuore dell'argomento che mi interessa, che è proprio dell'abuso del diritto nel diritto costituzionale. È stato esattamente notato proprio da Paolo Caretti che l'avvento della Costituzione rigida, garantita da un apposito organo di controllo, è stato il prodotto ultimo e più affinato del progressivo adattarsi del principio della divisione dei poteri al mutare della realtà politica e sociale. Diventa possibile così ipotizzare una illegittima utilizzazione della legge ordinaria per introdurre modifiche o violazioni implicite, perché su quelle esplicite non c'è luogo a discussione, della Costituzione, e una illegittima, e questa è una notazione importante che faccio solo di sfuggita, una illegittima utilizzazione del potere di revisione costituzionale. Dopo la nota sentenza del 1988 della Corte Costituzionale, noi abbiamo il grosso problema, speriamo che mai la Corte si trovi di fronte a questo problema, non ve lo auguro proprio, di dover valutare la legittimità costituzionale di una legge costituzionale in relazione a quei diritti e principi supremi, essenziali, che non possono essere superati a sensi dell'articolo 139 della Costituzione, che sono racchiusi nella formula della forma repubblicana. Io non ve lo auguro, però ove ciò avvenisse, la Corte avrebbe un difficilissimo compito davanti, che è quello di stabilire quando il potere di revisione costituzionale è andato oltre il limite che non poteva superare. È un problema davvero, davvero formidabile. Da tempo, come sappiamo, si è posto il problema della configurabilità dell'eccesso di potere legislativo sulla falsariga della consolidata categoria dell'eccesso di potere conosciuta nel diritto amministrativo. Benché la Corte Costituzionale abbia fatto raramente riferimento a tale figura, sono pochissime le sentenze che si possono citare e comunque sono obiter dicta, che non particolarmente elaborate, una parte consistente della dottrina è incline ad ammettere la sua importazione nel campo del diritto costituzionale. Ciò perché la Costituzione italiana del 1948, ricca di disposizioni di principi, caratterizzata da previsioni necessariamente ampie e generiche, pone finalità non trascurabili dal legislatore ordinario, anche se lascia ovviamente largo spazio a quest'ultimo per scelte diversificate che costituiscono il cosiddetto indirizzo politico, il cui circuito ingloba governo e maggioranza parlamentare. Le scelte politiche, e qui diciamo un altro punto molto controverso, le scelte politiche devono però iscriversi nell'ambito delle finalità indicate dalla Costituzione, anche se sembrerebbe eccessivo parlare di una finalizzazione dell'attività legislativa assimilabile a quella dell'attività amministrativa rispetto alla legge. Legittimità e merito si intrecciano nella sfera costituzionale in modo sensibilmente diverso rispetto al principio di legalità che regge la funzione amministrativa. Comunque, su questo vado veloce perché ci sarebbe da dire moltissimo. Abbandonando il paragone fuorviante con l'eccesso di potere amministrativo, possiamo dire che la Costituzione può essere attuata in forme, modi e tempi diversi, ma non può essere contraddetta da un legislatore che si muova in senso contrario alle prescrizioni teleologiche contenute nei principi fondamentali. E questo è il senso della distinzione tracciata molti anni addietro da Paolo Barile, siamo ancora nell'Ateneo fiorentino, tra l'indirizzo politico di maggioranza e l'indirizzo politico costituzionale. Questa formula è stata talmente fraintesa e oggetto di, come dire, critiche non sempre congruenti, che lo stesso Barile alla fine ha detto: non usatela più, per favore, perché mi rendo io per primo conto che è fonte di equivoci. Però lo stesso maestro fiorentino dice, dopo aver pregato tutti di non parlare più di indirizzo politico costituzionale, aggiunge che però custode della Costituzione non è soltanto chi dice no alle violazioni della Costituzione, ma anche chi spinge al rispetto attivo della Costituzione da parte di tutti gli altri organi politici. E aggiungeva che esiste la possibilità di un intervento nel campo dell'indirizzo politico di maggioranza da parte della Corte Costituzionale, da parte del Capo dello Stato, i quali hanno il diritto a dovere di intervenire per correggere eventualmente l'indirizzo politico e per ricondurlo all'osservanza della Costituzione. Per favore, non parlate più di indirizzo politico costituzionale, ma poi l'ha ripetuto pari. Da questo fondamentale rilievo si richiama l'affermazione che il necessario equilibrio costituzionale tra organi politici e organi di garanzia, che entra in crisi quando dall'uno o dall'altra parte si manifestano tendenze espansive variamente qualificate, ma sempre dannose sia al sistema politico che a quello delle garanzie. Dallo stesso rilievo discende la possibilità di inquadrare in una prospettiva costituzionalistica unitaria, e qui vorrei proporre questa ricostruzione, le molteplici vicende dei rapporti tra il livello dei principi e il livello della concretizzazione politica dei principi stessi. Nella dialettica che si sviluppa tra i due livelli si inserisce la problematica dell'abuso del diritto costituzionale. Potremmo definire in prima approssimazione abuso del diritto costituzionale ogni atto o comportamento di un organo di vertice dell'ordinamento che possa rompere o anche soltanto turbare non solo l'equilibrio sotteso al principio della separazione dei poteri, ma anche quello tra sfera della politica e sfera delle garanzie. Solo il mantenimento dei due equilibri, diversi ma collegati, consente una efficace ed effettiva tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, fine ultimo del costituzionalismo contemporaneo. Questo approccio determina, non è soltanto un approccio teorico astratto, perché determina una serie di rilevanti conseguenze pratiche. Ne dico una che non è come dire, farina del mio sacco, ma è risalente. Va ribadito quanto ebbe a sostenere una illustre dottrina già all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione italiana vigente. Ricordiamoci quel dibattito delle norme programmatiche. Affermava Vezio Crisafulli, con riferimento all'articolo 4 della Costituzione, abbiamo un illustre lavorista che presiede questi lavori, che il diritto al lavoro è una situazione giuridica protetta dal vincolo, sono parole sue, dal vincolo imposto dalla norma costituzionale alla discrezionalità dei soggetti governanti in primo luogo dello Stato. Da questo vincolo finalistico si deve dedurre per Crisafulli il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Questo insegnamento, è inutile che lo sottolinei, conserva oggi grande attualità. Se non si può certo parlare di un diritto soggettivo ad ottenere un posto di lavoro, e neanche Crisafulli si sognava di dire una cosa del genere, si deve certo mantenere fermo quanto lo stesso Crisafulli sosteneva in quegli anni lontani sul diritto a conservare il lavoro, diritto che può essere variamente disciplinato e limitato dal legislatore, ma non può essere compresso al punto da esporre il lavoratore all'arbitrio del datore di lavoro in una situazione simile a quella esistente prima del 1966, anno in cui è avvenuta l'introduzione della giusta causa dei licenziamenti da ritenere acquisizione irreversibile del percorso di attuazione costituzionale indicato dall'articolo 4. Poi altra cosa, se il rimedio deve essere, diciamo, deve essere reale o deve essere indennitario, ma l'eliminazione del concetto di giusta causa sarebbe appunto un abuso rispetto a questo principio finalistico, non una violazione diretta dell'articolo 4, dove questo naturalmente non lo troviamo scritto. Di conseguenza, la riduzione della garanzia di conservazione del posto di lavoro dovuta a circostanze economico-finanziarie contingenti deve contenersi entro una banda di oscillazione difficile da tracciarsi in anticipo con nettezza. Il superamento della soglia minima non coincide necessariamente con la totale negazione del diritto, che pure da taluno oggi è sostenuto, lo sappiamo, ma può essere rilevata in norme non direttamente in contrasto con la clausola costituzionale, ma effettivamente erosiva della stessa in misura non compatibile con la sua consistenza minima costituzionalmente accettabile. E la domanda ora viene spontanea: dove porre l'asticella? La risposta è negata alla potestà degli organi di garanzia, Corte Costituzionale in primo luogo, di ritenere abuso della libertà di scelta del legislatore il superamento del nucleo essenziale di un principio da parte della legge, pur senza la negazione esplicita del principio. L'inesistenza di un contorno certo, lo vogliamo chiamare nucleo, lo vogliamo chiamare core, lo vogliamo chiamare kern, del diritto fondamentale, fa sì che la Corte Costituzionale, nell'individuare l'abuso nel singolo caso, contribuisce alla progressiva implementazione e delimitazione della tutela costituzionale dello stesso. In altre parole, non si tratta di una verifica della singola norma con uno schema preciso e pronto per l'uso, già che il giudice delle leggi, simultaneamente all'attività di controllo sulla legislazione, riformula il parametro costituzionale alla luce di aspetti emergenti dalla realtà sociale, dai quali provengono ulteriori elementi per la messa a fuoco del contenuto normativo della disposizione costituzionale. Sarebbe facile citare un florilegio di sentenze in cui si dimostra quanto la Corte, nel corso di 60 anni di storia, abbia, come dire, riformulato più volte il parametro. I contrasti che possono nascere da interventi di controllo di questo tipo si iscrivono nella dialettica tra funzione politica e funzione di garanzia, che comprende abusi dall'una e dall'altra parte, come dimostra la lunga giurisprudenza della Corte Costituzionale sui conflitti di attribuzione, di cui dirò qualcosa alla fine di questo mio intervento, speriamo non troppo lungo. Il ragionamento proposto sull'articolo 4 può essere riferito a tutti i diritti fondamentali enunciati e tutelati dalla Costituzione, si pensi al diritto alla salute, di cui la Corte ha detto che non può essere compresso il nucleo essenziale, all'istruzione, ma anche al di fuori dei diritti cosiddetti sociali, tra i tanti al diritto alla riservatezza o alla difesa in giudizio, il cui nucleo essenziale è di volta in volta individuato dal giudice delle leggi in base a criteri non prefissati, ma che devono comunque essere riferibili al dettato costituzionale. Questa flessibilità, legata a situazioni storiche di natura culturale, economica e sociale, non è in contrasto con la certezza del diritto, da molti invocata per ridurre al massimo l'incidenza dei principi costituzionali nell'ordinamento giuridico. In qualvolta si parla di principi costituzionali, subito viene fuori la certezza del diritto. Ma al contrario, a mio avviso, serve a garantire la certezza e l'effettività del diritto costituzionale, che possiede, e questo no, non lo si dovrebbe mai dimenticare, la peculiarità di dettare un dover essere normativo anche al potere legislativo. Cioè questa novità dirompente delle costituzioni rigide deve essere ancora forse del tutto assimilata. Negare questo significherebbe negare le basi stesse dello Stato costituzionale. A ragione è stato notato che la tematica dell'eccesso di potere legislativo, al di là di incerti paragoni col diritto amministrativo, come ho detto, tende a rifluire in quella del controllo di ragionevolezza costantemente esercitato dalla Corte Costituzionale e costantemente criticato. E secondo me passeranno altri 100 anni, la Corte continuerà a utilizzare il criterio di ragionevolezza e ci saranno sempre coloro che avranno da ridire. Ora, io non voglio ripercorrere un dibattito che è ormai disseminato in una letteratura enorme, sterminata, ma mi sembra da mettere in rilievo un punto della questione focalizzato con la consueta precisione e lucidità tanti anni addietro da Livio Paladin. Il principio di ragionevolezza, come quello simile ma non uguale di razionalità, mi astengo da fare un confronto fra i due principi, dice Paladin, sembra più volte conglobare in un tutto indistinto l'applicazione di qualsivoglia clausola costituzionale elastica tale da comportare l'uso di tecniche giudiziali non sillogistiche. Se vogliamo, questa definizione ha detto tutto. Il largo impiego che la Corte Costituzionale ha fatto di tale criterio di giudizio ha reso ormai lo stesso talmente compenetrato con il controllo di costituzionalità da far ritenere frutto ormai, consentitene, di dottrinarismo astratto le critiche ricorrenti a questo criterio. La sua indeterminatezza concettuale, assieme alla sua massiccia utilizzazione nella prassi giurisprudenziale, ne mette in luce la natura di strumento maneggevole da utilizzare in tutti i casi in cui non sia possibile riscontrare una contraddizione puntuale tra testo della legge e testo della Costituzione. Questa ipotesi di violazione di regole costituzionali precise, è stato giustamente osservato proprio da Paolo Caretti, che citavo prima, sono così poco frequenti da farle considerare mere ipotesi di scuola. Cioè, è raro trovare una legge che contraddice in modo aperto e sfacciato una norma costituzionale. La maggior parte delle questioni pone un problema di alterazione di uno dei due equilibri costituzionali prescritti dalla Carta, tra diritti fondamentali, tra libertà e autorità, tra poteri dello Stato, tra Stato e Regione. Ora, per non farla lunga, mi limito a qualche breve considerazione e prometto che mi sto avviando verso la conclusione, sulla cosiddetta irragionevolezza intrinseca della legge, già che l'irragionevolezza cosiddetta estrinseca costringerebbe a fare una lunga trattazione sul principio di eguaglianza, che appesantirebbe troppo questo intervento. Nel controllo di ragionevolezza intrinseca, che da taluni si vuole ormai sganciato dall'articolo 3 della Costituzione, ma che più esattamente, secondo me, dovrebbe essere utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale, la domanda è: in che misura è ammissibile l'incoerenza di una disciplina? Non è possibile una risposta more geometrico. Si richiede una fissazione di confini, di limiti, non prefissati in alcuna norma, ma frutto di valutazioni sistematiche, è già stato richiamato la necessità in questo campo di valutazione sistematica, o derivanti dall'esperienza sociale o ancora basate su valori che abbiano ottenuto riconoscimento e tutela sotto forma di principi contenuti nella Costituzione. A me sembra che la stella polare che deve guidare, e ha quasi sempre guidato la Corte nel giudizio di ragionevolezza intrinseca, sia la sentenza numero 89 del 1996, io non c'ero, per questo la cito con più tranquillità, la cui motivazione è dovuta alla penna di Giuliano Vassalli, in cui si chiarisce che tale tipo di irragionevolezza si riscontra nella contraddittorietà tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere, periodo scultoreo che secondo me è alla base poi anche inconsapevolmente di una serie enorme di pronunce della Corte. Ora, mi è sembrato, ma mi posso sbagliare, che siamo nello stesso ordine di concetti che ha fatto dire tanti anni addietro a Salvatore Romano, come abbiamo visto prima, che l'abuso del diritto è configurabile quando si rileva la violazione dell'equilibrio causale nel negozio giuridico. In entrambe le ipotesi, molto diverse fra loro, non vorrei essere accusato di mettere sullo stesso piano la legge e il negozio giuridico, si accentua il profilo finalistico sia degli atti di autonomia privata che della stessa norma legislativa. Il che può far storcere il muso a chi ritiene che una valutazione sulla finalità comprometta la libertà contrattuale o la discrezionalità politica del legislatore, che si rivelano parenti stretti, in quanto la loro recezione estremistica si identifica con l'assoluta libertà nei fini, sia dei privati che del legislatore, dottrina che vanta nobili origini nello Stato liberale, come nell'illuminismo giuridico, come abbiamo visto, in tempi però anteriori all'introduzione di una Costituzione rigida, ma che già anche prima dell'introduzione della Costituzione rigida vacillava, come ci hanno insegnato in campi diversi Salvatore Pugliatti e Vezio Crisafulli nei loro fondamentali studi rispettivamente sulla proprietà nel Codice Civile del 1942 e sui principi generali del diritto, studio di Crisafulli risalente al 1941, che poi lui confermò perché i principi costituzionali erano, come dire, la controprova positiva della giustezza della sua posizione, anche nella polemica, come sappiamo, con Emilio Betti, che ebbe a proposito dei principi generali. Errori e ondeggiamenti sono sempre possibili in una giurisprudenza costituzionale che deve cimentarsi nel controllo di costituzionalità di norme situate in tutti i rami del diritto, in tempi diversi e con differenti composizioni della Corte. Però ciò, se mi consentite, appartiene all'impurità della prassi confrontata alla presunta purezza delle categorie. Un ultimo punto. L'equilibrio costituzionale tra poteri dello Stato trova uno dei suoi punti critici più evidenti nei conflitti di attribuzione che possono essere instaurati davanti alla Corte. Come è noto, i conflitti vengono usualmente distinti in conflitti per invasione o per menomazione. I primi appartengono alla sfera della violazione di norme costituzionali sulla competenza. Si controverte su un atto compiuto in violazione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita ad un potere diverso da quello che ha posto in essere l'atto. Questi conflitti sono invero poco frequenti, giacché non è facile, è stato notato ampiamente, che un potere dello Stato, anche qui, violi così sfacciatamente la Costituzione, ponendo in essere un atto che ricade certamente nella sfera di attribuzione di un altro potere. Se il CSM, come dire, approva ed emana una legge, è chiaro che ci troviamo di fronte a uno sconfinamento, diciamo, evidente. Notevole incremento hanno avuto invece i conflitti per menomazione. Qui entriamo nel nostro argomento. Si tratta di lesione di sfere di attribuzione costituzionalmente garantite non per effetto di sconfinamenti di un potere dal proprio ambito, ma per effetto di un, tra virgolette, perché l'espressione che usa sempre la Corte e la dottrina di commento, cattivo esercizio di un potere costituzionalmente spettantegli. L'espressione è cattivo esercizio, non illegittimo esercizio o illecito esercizio. I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sono un terreno in cui si può misurare, nei suoi aspetti patologici, la dinamica dei rapporti tra poteri dello Stato. In particolare, negli ultimi decenni sono cresciuti per numero e per asprezza, soprattutto quelli tra organi politici e organi di garanzia, ma non sono mancati anche quelli tra organi politici. Ricordiamo il caso Mancuso, che c'è stato un conflitto tra il Parlamento e un ministro, e tra organi di garanzia tra di loro, il famoso conflitto tra il Presidente della Repubblica e la Procura, di Palermo, che tanto fece soffrire noi che eravamo allora. È facile osservare che la qualificazione di cattivo uso di un potere non equivale all'individuazione della violazione di una norma costituzionale precisa, ma implica la valutazione di un insieme di circostanze dalle quali si possa desumere che il compimento di un atto in sé astrattamente legittimo finisce con il ridondare, so che a Beppe Tesauro piace molto questa espressione, finisce con il ridondare nella sfera di attribuzione di un altro potere, così come ridonda dallo Stato nella sfera di attribuzione delle regioni. Ora, non ripercorro lo sviluppo dei conflitti di attribuzioni, ma non posso fare a meno di illustrare che l'abuso è stato categoria che ha consentito alla Corte Costituzionale di trattare, e mi limito solo a questi due filoni, altri se ne potrebbero citare, di trattare due importanti, fondamentali problemi. I limiti dell'insindacabilità, 5 minuti, sì, infatti ho finito. I limiti dell'insindacabilità parlamentare e l'abuso e i limiti della decretazione d'urgenza. In entrambi i casi noi abbiamo una valutazione sul superamento di confini basata su aggettivi. La Corte ha detto è sindacabile il decreto legge quando è evidente l'assenza dei presupposti di necessità e urgenza. Che significa evidente? Evidente implica poi un'individuazione di quando è evidente o è meno evidente. Succede sempre così quando si usano gli aggettivi per delimitare sfere di competenza. Ma sarebbe possibile fare altrimenti? Ecco perché correntemente, anche nel linguaggio politico, giornalistico, si parla di abuso della decretazione d'urgenza, non potendosene predicare l'illegittimità, perché la decretazione d'urgenza indubbiamente, in base all'articolo 77 della Costituzione, spetta al governo. La stessa cosa per l'insindacabilità parlamentare prevista e garantita dall'articolo 68 primo comma della Costituzione. Ma la Corte, con l'individuazione del criterio del nesso funzionale, ha stabilito che l'insindacabilità non vale più quando questo nesso funzionale non è immediato, sia in termini contenutistici che in termini cronologici. Solo che se si va a vedere tutta la giurisprudenza della Corte, si vede che diciamo, non è anche qui la risposta more geometrico, la risposta è molto complicata e fa parlare appunto i commentatori di oscillazioni della giurisprudenza. Del resto non ho mai visto una giurisprudenza che non oscilla da quando mi sono iscritto al primo anno di giurisprudenza. Una giurisprudenza che non oscilla mai mi fa paura, mi farebbe paura, devo dire. Un'ultimissima cosa, se la Presidente ha una tolleranza finale: l'abuso del processo costituzionale. Tanti anni addietro Alessandro Pizzorusso, alla cui memoria rendo in questa sede un omaggio commosso, diceva che la Corte spesso usa dello strumento dell'inammissibilità o della manifesta inammissibilità per operare una sorta di case selection simile a quella della Corte Suprema degli Stati Uniti. Cioè, ci sono questioni che non sembrano ancora mature, ci sono decisioni che potrebbero avere un impatto devastante sul sistema giuridico ed economico, allora l'inammissibilità è un modo, come dire, di evitare la decisione immediata. A volte l'inammissibilità viene fatta con monito, perché la Corte spera che il legislatore nel frattempo si metta di buzzo buono e quindi risolva il problema, e poi resta delusa perché non viene risolto il problema. Ma è chiaro che quelli che fanno i commenti more geometrico dicono: ma che roba è l'inammissibilità con monito? Una norma o è illegittima o non è illegittima, e quindi evidentemente sì. Un'ultima cosa, un altro tipo di inammissibilità che ancora la Corte continua a usare è quella di inammissibilità perché il giudice aquo non ha esplorato abbastanza, questo giudice esploratore, no? Che non ha esplorato abbastanza, diciamo, le possibilità di interpretazione conforme. Ora, dico io anche, come dire, se volete un'autocritica, se per dire che il giudice aquo non ha esplorato abbastanza le possibilità di interpretazione conforme si fa una sentenza di 30 pagine è una richiesta inesigibile rispetto al giudice, cioè si pretende che il giudice faccia qualcosa che neanche la Corte Costituzionale si azzarda a fare, perché usa l'inammissibilità e non come dovrebbe la sentenza di accoglimento. Ecco, come vedete, l'abuso si annida in ogni piega del diritto costituzionale, ma per evitare di essere ancora ripreso dalla Presidente non ve ne dico altre. Grazie.
Grazie. Bravissimo. Grazie, grazie. Qui non provo nemmeno a fare da trade union nelle ultime due relazioni. Certamente da Gaetano Silvestri abbiamo ricevuto questo quadro estremamente variegato. Per me poi, che sono una neofita e fonte a cui mi abbevero molto volentieri, certamente non posso non citare il tema evocativo dell'abuso del diritto che si cela dietro l'articolo 4 della Costituzione, il diritto al lavoro, ha ricordato Crisafulli, ma quanto era evocativo anche il commento di Giuseppe Federico Mancini, che è stato anche grande amico di Beppi Tesauro. E quindi non provo nemmeno, una ricchissima relazione che ha aperto nuovi spunti di analisi per questo pomeriggio che si sta avviando verso la sera, e questa conclusione spetta al professor Giuseppe Tesauro con la sua relazione. Grazie.
Grazie a te, grazie agli organizzatori che mi hanno dato questo onore di fare una riflessione comune con voi in quest'aula che mette un po' di soggezione. È un po' di freddo anche, devo dire, oltre a soggezione. Io spero di non abusare della vostra pazienza che siete stati qua fino a quest'ora. Non più di 3-4 ore, insomma, vorrei parlare. L'abuso di diritto negli ultimi anni ha avuto una considerazione crescente da parte della giurisprudenza, ma anche da parte della dottrina. Stimoli applicativi, curiosità scientifiche hanno riguardato soprattutto la possibilità di costruire un illecito autonomo rispetto a quello normalmente collegato alla violazione di una norma attributiva di un diritto, di un dovere o ancora di un potere. E la riflessione ha molto spesso trovato un ancoraggio, semplicemente una sponda, dove? Nel diritto comunitario. L'Europa deve essere una parola sexy, perché ogni tanto la sentiamo per ogni circostanza, per ogni problema. Ah, l'ha detto, una volta è Babbo Natale e una volta è il drago che uccide. Insomma, ha trovato questa sponda nel diritto europeo, rectius dell'Unione Europea, e più in particolare nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, da sempre elemento strutturalmente trainante dell'ordinamento comunitario, del suo sviluppo. Quanto al diritto internazionale, l'attenzione si è rivolta soprattutto alla CEDU, ancora una volta così come interpretata dalla Corte di Strasburgo. I risultati di questa riflessione hanno continuato ad essere però lasciatemelo dire, modesti, avendo fatto emergere soltanto difficoltà, in particolare quella di individuare una ragionevole collocazione dell'abuso di diritto. Dove lo mettiamo il vecchietto? Che cos'è questo abuso di diritto? Sembra quasi una cosa di Pirandello, per non dire kafkiana, ma insomma di Pirandello, un personaggio in cerca di autore. Una norma di chiusura dell'ordinamento, penso per esempio all'arricchimento senza causa, che è il parente più stretto. O costruirla quando non c'è, ipotesi più frequente, non essendo riuscito a tanto il legislatore, né interno né internazionale. L'ostacolo è stato sempre, anche nella grande dottrina più volte citata oggi, io ne citerò qualche straniero pure, qualche napoletano anche. Insomma, la grande dottrina non si è mai nascosta la difficoltà, implicitamente o esplicitamente, un po' la contraddizione dell'abuso di diritto che molti intravedono rispetto al solito brocardo, qui ure suo, utitur, eccetera, eccetera. E tale difficoltà ha finito con l'aumentare l'attenzione della prassi, in particolare della giurisprudenza, in particolare quella di diritto tributario, se mi posso permettere, le cui variazioni nello spazio e nel tempo di sicuro non hanno contribuito a consolidare una definita base giuridica della riflessione, anche se hanno altrettanto di sicuro avuto il merito di offrire spunti pratici comunque interessanti e rilevanti. Io ne approfitto per ringraziare Adelina Adinolfi, che vedo là dietro, nascosta, che mi ha fatto gustare un pomeriggio intero un suo saggio di qualche anno fa. Allora, nel nostro tempo l'attenzione si è rivolta soprattutto all'abuso di diritto come rimedio alle tentazioni dei singoli, persone fisiche o più spesso giuridiche, in quanto in grado di disporre di attrezzi di ingegneria giuridica più sofisticati, di trovare nelle maglie complicatissime e fittissime delle conferenti norme di legge, e ancor più nel diritto minore, circolari et similia, la possibilità di conseguire un vantaggio economico o altro. L'apertura libera e di per sé legittima, poi, ad altri ordinamenti giuridici, dunque ad altre normative in ipotesi più favorevoli, ha aumentato quella tentazione ed elevato il tasso di fantasia giuridica rivolta a trovare quel vantaggio, già usando semplicemente quella libertà e sfruttando quella legittimità. Il divieto dell'abuso di diritto è diventato precisamente il possibile, ipotetico ostacolo o limite, se si preferisce, all'esercizio legittimo di quelle libertà. È significativo, d'altra parte, che la materia di maggiore impatto con la figura dell'abuso del diritto sia quella tributaria, dove la spinta a trovare la norma che riduca il peso dell'imposizione è di sicuro più forte, è inutile che lo ripeto. Le più remote riflessioni, questo è curioso, le più remote riflessioni sull'abuso del diritto avevano come protagonista lo Stato, gli Stati, non i singoli, e hanno riguardato esclusivamente, diciamolo, lo Stato legislatore e più in generale lo Stato regolatore, dunque l'abuso di potere piuttosto che l'abuso di diritto. Voci autorevoli tra gli internazionalisti collegavano l'ipotesi di abuso del diritto agli iniziali sintomi di decadenza della nozione di sovranità, assoluta prima, e della esigenza di limitarne la portata nei rapporti con gli altri stati, anche quanto al trattamento degli stranieri. Vi risparmio qualche episodio della prassi, suggestiva, la prassi internazionale è sempre molto suggestiva, chiusura dei porti, trattamenti di stranieri, di minoranze, eccetera, eccetera, è sempre suggestiva, c'è sempre qualche lodo arbitrale del re di Prussia, chissà perché sto re di Prussia faceva sempre l'arbitro. Sta di fatto che lì si trattava di stabilire se l'esercizio di un diritto era o no condizionato ad un preavviso. Ecco, mettiamo, ve lo faccio un esempio. La chiusura di un porto che doveva essere notificata alle navi che arrivavano verso quel porto, perché sennò si trovavano improvvisamente di fronte a un porto chiuso. Se non si notificava, era abuso del diritto? E questo un arbitrato del re di Prussia disse di no, non è abuso del diritto, è violazione della norma che consente agli stati, a certe condizioni e con certe modalità, di chiudere i porti. Non mancano altri precedenti, per esempio la Corte Permanente di Giustizia Internazionale, quindi siamo prima della guerra mondiale, si è posta il problema di un abuso da parte della Germania a proposito della vendita di beni situati in territorio polacco prima ancora che fossero trasferiti alla Germania con il plebiscito. Ma grazie, questo è un antico principio, hai violato il principio che tu puoi vendere le cose tue, non le cose di un altro. E prima che non sia, che siano tue non le puoi vendere. Dov'è l'abuso del diritto? Non si sa. È una violazione normale. Restando nel diritto internazionale e venendo alla nostra epoca, gli episodi maggiori sono quelli che troviamo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Anche qui si varia dal potere dello Stato, per esempio di abolire e mandare fuori legge il Partito Comunista Tedesco, e gli abusi del diritto di espressione da parte e di associazione da parte del Partito Comunista Tedesco e poi anche turco. Insomma, sono tutte cose che non hanno molto a che vedere, suggestive, importanti, eccetera, ma non hanno molto a che vedere con quelle che trattiamo oggi, specialmente quelle di diritto tributario. Salto questo, poi se ci saranno delle cose scritte le metterò negli iscritti, perché sennò andiamo a finire che non mi portate a cena. Quindi. Devo dire che l'abuso di diritto è stato anche consegnato per iscritto nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E per una specie di analogia o per scimmiottare l'hanno messa anche nella Carta Europea dei Diritti Fondamentali, cioè per gli amici Carta di Nizza. L'articolo... Dove sta? Non lo vedo, non lo trovo più. C'è è una formulazione abbastanza. Ecco, l'articolo 17 della CEDU, che è di difficile lettura, come tutte le cose che riguardano l'abuso di diritto. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione, o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione. Si è detto che sono due frasi contraddittorie, non è vero, sono due casi assolutamente coerenti. Vi ho fatto l'esempio, cercate anche di immaginare, vista l'ora tarda, quello che successe negli anni 50 appunto con la valutazione dell'episodio tedesco della messa fuori legge del Partito Comunista. Dell'abuso del diritto comunitario si discute da sempre, anzi spesso si legge che l'abuso di diritto è di origine comunitaria. Andiamo a vedere un po', vi racconto qualche episodio. Già però è strano che se ne parli soprattutto con il diritto comunitario, se non nella prospettiva di Babbo Natale o del drago cattivo, eccetera. Perché questo? L'Europa avrà pure avuto l'obiettivo della pace, però per non dirlo che cosa hanno fatto? Hanno creato lo strumento economico che passava inosservato, il mercato comune. Che è il mercato comune? la libertà di circolazione delle merci e dei fattori della produzione, soprattutto per quanto qui interessa, la libera circolazione delle persone e il diritto di stabilimento. Che cosa significa? Che le persone non solo hanno diritto di camminare per l'area comunitaria, ma anche di scegliersi la legge del paese in cui stanno. E, insomma, è istintivo che uno che ha voglia, per esempio, di non riguarda l'Europa, uno ha voglia di avere quattro mogli, se ne va in Arabia Saudita o in un paese che consente di avere quattro mogli, per carità, insomma. Però dico, il sistema comunitario è fatto per quello, per scegliere il paese dove più ti piace andare. Diceva Pasquale Stanislao, oggi è stata evocata la Camera dei Deputati e la legge del 1865. Pasquale Stanislao Mancini, in un famoso discorso che fece a quella Camera, disse che non c'è cosa migliore e più nobile della libertà dell'individuo di scegliersi il paese che vuole, dove andare. Questo diceva Pasquale Stanislao Mancini. E questo è il sistema comunitario, sostanzialmente, che riguarda sia persone fisiche che persone giuridiche. Ad esempio, negli anni 70, gloriosi 70, Van Biesbergen, è una sentenza molto importante dal punto di vista della circolazione dei professionisti. Che disse la Corte, però? Di fronte, sa, poi quando si fa una sentenza si viene da un'udienza, e l'udienza ci sono tutti gli avvocati, e gli avvocati degli stati non hanno mai dimostrato molto entusiasmo per la libera circolazione delle persone, in generale per l'Europa. Che disse la Corte? È del pari giusto riconoscere ad uno Stato membro il diritto di provvedere affinché un prestatore di servizi, la cui attività si svolga per intero principalmente sul territorio di detto Stato, non possa utilizzare la libertà garantita dall'articolo 59 allo scopo di sottrarsi alle norme sull'esercizio della sua professione, la cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si stabilisse nello Stato in questione. Che cos'è questa frase? Se lo Stato mette dei limiti alla circolazione dei professionisti per andare in un paese dove si diventa professionisti più facilmente, io considero la preoccupazione di quello Stato. Non è che ha detto è vietato, non poteva dirlo, perché quello è lo scopo della libera circolazione delle persone e del diritto di stabilimento. Negli anni 90, non primi, ma quello dello 10 anni, era una specie di telenovela, era la direttiva sulle società, la seconda, la quale a un certo punto disponeva che, cosa abbastanza ragionevole, il diritto è buonsenso prima ancora che ragionevole, disponeva che una cosa quasi un obiter dictum, perché è una cosa che sta in tutti gli ordinamenti, perfino nel nostro, che l'aumento di capitale chi lo fa? Lo fa l'assemblea degli azionisti. E questo anche durante la crisi, attenzione, se l'azienda è in crisi, anche durante la crisi è sempre l'assemblea degli azionisti che fa magari quell'unica cosa, ma quella la deve fare l'assemblea degli azionisti. In Grecia si fa una legge nella quale non di recepimento della direttiva, perché anche un po' di dignità c'ha, in cui dicono che l'aumento di capitale lo può fare pure l'amministratore di un istituto pubblico per le imprese in crisi, quindi con atto amministrativo. Che fanno una minoranza dei soci? Va dal giudice e dice: guardate che questa legge è illegittima, è incompatibile con la direttiva comunitaria. Ah, dice, no, voi volete abusare del diritto comunitario. È come se uno andasse da un giudice e dicesse: guarda, questa legge che tu mi vuoi applicare è incostituzionale, io ti chiedo di andare alla Corte Costituzionale. E lui ti rispondesse: ah, tu abusi del diritto. Non è una barzelletta. Ci sono state 5-6 sentenze su questo, perché i greci ogni volta ritornavano. E ora il Consiglio di Stato, ora la Cassazione, ora il Tribunale di Rocca Cannuccia, di Mykonos, non so che cosa, andavano tutti a ripetere la stessa cosa, diciamo, ma noi abbiamo una norma sull'abuso di diritto che ci costringe il giudice a dire che questo fatto di utilizzare il diritto comunitario, il rinvio pregiudiziale, eccetera, eccetera, è abuso di diritto. Ma scusate, io ricordo che all'epoca io ero l'avvocato generale, come Adelina Di Norfi sa, e ci ridevamo su quando ci riunivamo per discutere di queste cose, ci ridevamo su e come facciamo? Non si può, non dobbiamo essere sgarbati, dicevamo, e difatti non fummo sgarbati. Alcune volte, non so, dicevamo una fesseria qualsiasi per dire che non avevano ragione, ma insomma così nacque la giurisprudenza comunitaria sull'abuso di diritto con queste sentenze. Saltiamo. Già allora si cominciò a parlare della possibilità di ricostruire, di rilevare un principio generale del diritto comunitario, solo perché la Corte, per garbo, per cortesia nei confronti della Grecia, diceva sempre che certo va considerata la preoccupazione dello Stato di vedere una norma nazionale che debba fare i conti, diciamo pure, con una direttiva comunitaria. Però questa è la realtà. Caso Centros, molto celebrato come fonte dell'abuso di diritto, della disciplina dell'abuso di diritto nel diritto comunitario. I coniugi bride, anche questo romanticismo, in Danimarca. Marito e moglie costituiscono una società. E dove la registrano? Nel Regno Unito. Perché? Perché gli conviene andare nel Regno Unito, perché c'è in Danimarca c'è una normativa sul capitale minimo molto severa. Questi due sono marito e moglie, dice vabbè, andiamo in Inghilterra, paghiamo di meno e la registriamo là. Però noi l'attività la facciamo in Danimarca. E quindi fanno una succursale, vorrebbero fare una succursale in Danimarca e non gliela fanno fare, perché? Perché tu non puoi abusare del diritto. Arrivano alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia, con un certo imbarazzo, devo dire imbarazzata. Vabbè, la Pergola era l'avvocato generale, la Pergola fa tutto un bellissimo discorso sulla concorrenza tra ordinamenti. Ma molto semplicemente là è la libertà di stabilimento. Era legittimo registrare, fare la sede legale, voglio dire, in Regno Unito da parte di due dei soci della società danese. È altrettanto legittimo fare l'attività in una succursale in Danimarca. Come? Io non volevo nominare il nome in vano, la Fiat. No, qua non si fanno nomi, solo cognomi si fanno. Cioè, voglio dire, di Centros si è tanto parlato, ma Centros è la negazione dell'abuso di diritto. E giustamente, se tu vai a vedere, dice no, però devi stare attento che non si faccia un artificio o fraudolento strumento, o si trovi un meccanismo fraudolento. E vabbè, ma allora non è abuso di diritto, sarà la frode, sarà la violazione, anche penale, che ne so, ma non è certo abuso di diritto. Questo è Centros, ma ce ne stanno tante altre molto carine. Halifax e veniamo al punto dolente. Halifax è stata considerata una specie di Vangelo per punire gli abusi di diritto in materia tributaria. Io vi voglio un po' scocciare, ma ve le voglio dettare i punti principali, ricordare. Cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili a vivi hanno un carattere obiettivo e dunque prescindono dagli scopi e dai risultati di tali operazioni. Bisogna leggere le sentenze, magari non solo le massime, ma proprio le sentenze. L'obbligo della prescindono dagli scopi e dai risultati di tali operazioni. I criteri obiettivi sui quali sono fondate queste nozioni non sono soddisfatti in caso di frode fiscale. Beh, la frode fiscale è una cosa, l'abuso di diritto è un'altra. La normativa comunitaria deve essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Insomma, la Corte sta dicendo tutto il contrario dell'abuso di diritto, tutto il contrario. Tale necessità di certezza si impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l'estensione degli obblighi che essa impone, e non di più. A un soggetto che ha la scelta tra due operazioni, la sesta direttiva non impone di scegliere quella che implica un maggiore pagamento IVA. Questo mi pare proprio la palisse. Al contrario, il soggetto passivo ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua contribuzione fiscale. Basterebbe questo per smentire la derivazione comunitaria e della giurisprudenza della Corte in una serie di diktat che stanno facendo in materia societaria. Cadbury, Schweppes, e va bene. Adesso le due ultime che vi voglio raccontare, che una è carina assai, quella della bambina cinese. Due cinesi hanno un figlio, ne vogliono un altro. Non lo possono avere in Cina, vanno in Regno Unito. Nasce la bambina nell'Irlanda del Nord e viene con la cittadinanza irlandese perché questa è la loro legge. Tornano in Inghilterra e la mamma chiede il come? No, tornano in Inghilterra, poi in Cina non lo so, dopo chissà, adesso poi si è fatta grande la bambina, quindi... Non viene autorizzato il soggiorno di lungo periodo per la mamma, perché la normativa comunitaria che cosa dice? Dice che tu, paese di paese terzo, puoi avere il permesso di soggiorno di lunga permanenza solo se c'hai un parente che ti mantiene. Lei ce l'aveva il parente comunitario? Lei ce l'aveva, la mamma ce l'aveva, il parente, era la figlia di 8 mesi però. E che ha fatto? Adesso io scommetto che tu ti ricordi quel famoso convegno sull'uso alternativo del diritto. E questo fu, la Corte ha applicato l'uso alternativo del diritto. Chi ha fatto le conclusioni era Tonino Tizzano, e che disse... Il fatto che l'applicazione di una norma nazionale sia esclusa in conseguenza dell'invocazione di un diritto conferito dall'ordinamento comunitario costituisce la normale conseguenza del principio di supremazia del diritto comunitario, perché anche allora si disse questo è abuso del diritto, ma quando mai? Semmai è un sentimentalismo del giudice comunitario che ha fatto l'uso alternativo del diritto. Però l'ultima che vi racconto riguarda gli avvocati. Molti hanno protestato. Devo dire che anche io, che pure sono un buono, non è che l'ho digerita troppo questa, però sta di fatto, è la sentenza Torresi, è del 2014. Sono due avvocati di Macerata, i quali si sono laureati in Italia. Dopo pochi mesi se ne vanno in Spagna, si laureano in Spagna e hanno il titolo l'ASI prende quasi subito, di avvocati. Dopodiché, come avvocati stabiliti, vogliono fare la professione in Italia. Naturalmente gli avvocati protestano, vanno al CNF, eccetera, eccetera, e si arriva alla Corte. La Corte, dopo aver ribadito la formula di sempre che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione, che gli Stati hanno il diritto di adottare misure per impedirlo, cioè ha dato il solito contentino, ha dato la Corte, ha lapidariamente, questo lo dico io lapidariamente, ha affermato che il diritto dei cittadini comunitari di scegliere lo Stato membro nel quale sia acquisire il titolo professionale, sia esercitare la professione, è inerente all'esercizio in un mercato unico delle libertà fondamentali garantite dai trattati. Ed ha aggiunto che la scelta di acquisire un titolo professionale in uno Stato membro diverso allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non consente di per sé di concludere nel senso della sussistenza di un abuso del diritto. Adesso, se voi mi dite che da questa giurisprudenza di cui io vi ho raccontato le punte dell'iceberg si può dedurre la derivazione comunitaria delle decisioni che stanno facendo molto rumore di abuso del diritto, mi sembra eccessivo. L'ultima che è successa è che addirittura una, mi dispiace con tutto il rispetto per carità, un'ordinanza di rimessione della Cassazione, col sospetto che sia abuso del diritto far valere la nullità di un atto di accertamento notificato prima che scadessero i 60 giorni per notificare, per sollecitare il contraddittorio con il soggetto, con il contribuente. Allora, qua l'amministrazione ha sbagliato, perché la norma dice che deve aspettare 60 giorni e avere i chiarimenti del contribuente. Tu non puoi quindi prima dei 60 giorni fare l'atto di accertamento. Questi hanno fatto causa, hanno chiesto la nullità, perché poi è assistita da nullità questa violazione. Il contribuente ha fatto causa, è arrivata alla Corte Costituzionale, perché secondo loro era violazione del 3 del 53 e dell'abuso del diritto voluto dall'Europa. Correggimi se sbaglio, era questo il quesito della Cassazione. La Corte Costituzionale, immagino l'imbarazzo. Che poteva dire? Qua c'è stata una violazione da parte dell'amministrazione. Ultima chicca per farvi capire che l'abuso del diritto molto spesso viene identificato nella parte sbagliata. I precari della scuola. C'è una direttiva che esplicitamente, in due o tre considerando lo ripete, per evitare gli abusi di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo, dispone che non possono reiterarsi più di tre volte. È vero? Più o meno. Vabbè, mo semplifichiamo, sennò veramente non mi portate a cena. Che fa l'Italia? Dice questa direttiva si recepisce tranne che per il settore scuola, e voi sapete quanti anni, quanti contratti si sono fatti, 15, 16, 17, non lo so quanti, tant'è vero che poi è venuta la sentenza della Corte di Giustizia, adesso hanno dovuto immettere nel personale, però voglio dire, addirittura una direttiva che mirava ad evitare l'abuso dei contratti a tempo determinato non viene osservata e viene violata dall'Italia. Cioè è quello l'abuso, un abuso di diritto, secondo me, così come quello della chiusura dei porti senza notifica alle navi. Quindi io non vorrei scendere nella discussione se è un principio generale del diritto comunitario. Io qualche dubbio ce l'ho e magari voi l'avete intuito. Però non è quello il problema. Il problema è un problema forse più ampio ed è quello delle norme di chiusura in certi ordinamenti. Questa è una norma di chiusura. Nel diritto comunitario, nell'ordinamento comunitario, non trova una facile collocazione, non la troverebbe per come è fatto il diritto comunitario e per come è il sistema che è il cuore del processo di integrazione, cioè la libera circolazione delle persone. Prima magari era quello delle merci, ma per le merci pure ci sono dei casi sporadici di pseudo abuso del diritto, ma con la circolazione delle persone, il diritto di stabilimento, che è il cuore oggi del sistema comunitario, è molto difficile che alberghi un principio generale sul divieto di abuso del diritto. Ne approfitto per dire che tutta questa discussione di Schengen è una parte della circolazione. La circolazione delle persone sta nel trattato, Schengen è una cosa ulteriore. Vabbè. Io vi ringrazio della vostra attenzione, spero di non avervi annoiato e esprimo solamente l'auspicio che prima di dire deriva dal diritto comunitario, forse bisognerebbe rifletterci di più, come quando si dice che l'abbassamento degli stipendi o qualcosa del genere è dovuto a un vincolo comunitario. Ma sapete che quando il Portogallo ha portato questa questione, tale e quale, quando il Portogallo l'ha portato a Lussemburgo, la Corte ha detto che è inammissibile perché non è materia comunitaria. La tragedia oggi non è tanto l'Unione Europea, ma il fatto che gli Stati vanno fuori dell'Unione Europea per risolvere i loro problemi. Quindi la non Europa, la Grecia, il Portogallo, tutte queste cose qua, sono tutte della non Europa, sono il Fondo Monetario e la Germania e la Francia singolarmente considerate, ma non è certo l'Unione Europea. Però sta di fatto che pregiudica anche quel poco di buono, o molto, non lo so, che l'Europa aveva fatto fino a 4-5 anni fa. Grazie dell'attenzione.
Io non rubo altro tempo perché è molto tardi, dico solo agli organizzatori, saranno d'accordo con me nel dire che questa sessione è di buon auspicio per la continuazione dei lavori domani, abbiamo avuto relazioni eccellenti di altissimo livello, ringrazio tutti e ringrazio anche voi per la pazienza.